Luisa Battista, credo. Allora, è lei che a proposito del Vangelo di Luca, che inizia, no, con la figura di Maria, lei dice quello che molti biblisti pensano, cioè che ogni evangelista che scrive il Vangelo parlando di Gesù, cioè, ha in mente anche un discepolo particolare a cui il Vangelo si rivolge e che è presente nel Vangelo. Per esempio, nel Vangelo di Giovanni la figura centrale, da un certo punto in poi, è il discepolo che Gesù amava, quello che noi poi identifichiamo con Giovanni, oggi non si sa se è Giovanni, ma comunque una figura di questo discepolo che Gesù amava, che ha un rapporto particolarissimo con Gesù. Nel Vangelo di Marco non c'è, forse Pietro da una parte, che riassume un po' tutti i discepoli, che non gliela fanno, cioè non capiscono, cioè rimangono indietro. Gesù dice delle cose e loro non comprendono. Cioè, e dall'altra parte un Gesù che gli dice, e vedremo, no? Voi sarete scandalizzati, ma io vi precederò in Galilea, cioè io ci sono. Il Vangelo di Matteo ha un discepolo che è il discepolo che studia in qualche modo, e lo scriba, che sa trarre dal suo tesoro cose nuove, cose antiche e cose nuove. E in Matteo è il Vangelo che più fa riferimento all'Antico Testamento, no? Come è scritto e perché si adempisse ciò che era scritto, eccetera, eccetera. C'è uno che legge le scritture, no? E quindi a partire dalle scritture cerca di capire il maestro Gesù. Nel Vangelo di Luca lei dice, secondo me, il discepolo che Luca fa presente è Maria. E allora una discepola che già a partire da come viene presentata nel rapporto con il Signore che attraverso l'angelo le annuncia, è una che domanda, è una che questiona, no? All'angelo che gli dice, no? Dice, com'è possibile? Cioè io, la mia vita non corrisponde a quello che tu mi dici, come sarà possibile? Cioè pensate, una donna, ricordate quello che una volta era molto di più di quello che ancora oggi un po' c'è, che si mette a fare, a questionare l'Onnipotente. Non è neanche Mosè, uno dice, vabbè, Mosè, no, ha scelto, non è un uomo a capo, no? Non è il sommo sacerdote, ma una donna che fa questioni e dice, com'è possibile? Quindi molto diversa da tante volte l'ideale che tanti preti vorrebbero, no? Nel cristiano del buonino che obbedisce, che non fa domande, che la dottrina è chiara, no? Eccetera, le immaginette della Madonna che stanno sempre così, cioè, no? Come noi uomini vorremmo noi donne, no? Silenziose, obbedienti, tutte sempre sì. E allora invece la discepola è una che fa, che rompe le scatole, potrebbe dire anche in maniera un po' più. E la cosa paradossale è che Dio ci sta, cioè che l'Onnipotente si mette a parlare con una donnina, frate di provincia, di un'estrema provincia, come sappiamo di Nazareth, che no, non, se non fosse stato perché Maria era lì e Giuseppe, e noi a Nazareth non ci andremo mai, neanche i nostri giri interessati, non ci andremo mai. Quindi è l'Onnipotente, il creatore del cielo e della terra, che perde tempo con una donnina che, no, giovane, che si mette, tra l'altro queste promesse spose probabilmente 12 anni, 13 anni, no? Cioè erano a quel tempo, ci si sposava così, con una ragazzina, e l'Onnipotente si mette.
Chiedo scusa perché c'è una non più tanto ragazzina sotto che fa da mangiare, che però avrebbe piacere di sentire,
sì,
anche lei.
Sì, volentieri.
Così piazzo anche la motivazione sul viso.
Volentieri. Si sente?
Sì, perfetto.
Perfetto. Ecco, allora, questo per dire una non è un peccato farsi domande, anzi Dio vuole che noi facciamo domande, Dio vuole che noi lo questioniamo, e farsi domande non è come no, una volta tempo fa ero in una prima del tempo di Francesco, perché grazie a Dio sono dell'idea che Francesco è un dono di Dio per la Chiesa, e prima che arrivasse Francesco ero ancora sotto il pontificato del Benedetto, ero in una sessione di preti con il vescovo, che all'inizio di questa sessione, dato il cielo essere tanti altri incontri eccetera, chiedeva di che cosa parliamo, di che cosa in questi incontri, di che cosa parleremo. Allora uno si alza, tra l'altro uno un po', no, cioè non di quelli no global, cioè di quelli un po' più, che si alza e dice: dovremmo parlare della questione dei divorziati. No, immediatamente si crea un attimo di... era un tempo in cui io non so, no? Allora anche il vescovo, perché guarda, lui dice: dobbiamo parlare, ma in che senso dobbiamo parlare? Cioè, perché dato che nelle parrocchie ci sono risposte diverse ai vari divorziati, allora no, non va bene, dovremmo uniformare la cosa, no? Allora anche il vescovo interviene subito dicendo: sì sì, ne possiamo pure parlare, ma la dottrina è chiara. Tanto più uno dice: se la dottrina è chiara, che ne stiamo a parlare? Bastante. Grazie a Dio Francesco ci dice: anche se abbiamo la dottrina, ci cita le cose, poi abbiamo la vita, ci questiona. E la cosa è non abbandonare la dottrina, non abbandonare, ma metterla in relazione alle domande che la vita ci pone, perché la dottrina mai esaurisce la vita, sono delle indicazioni, ma la vita è sempre di più. Tant'è vero che anche a questo signore, attraverso l'angelo, che dice qualcosa a Maria, Maria domanda, ma com'è? No? E continuerà a domandarsi, perché come sappiamo Maria si porterà nel cuore e serverà queste cose, meditando su di esse. Quindi il cammino di Maria è un cammino di domande, e il cammino anche di, come anche nel Vangelo di Marco, c'è di non capire il filo. Non capire il figlio, come noi non comprendiamo nella nostra vita, tante cose della nostra vita, e dove sei, Signore. Allora, dei discepoli, delle discepole vive, e qui cominciamo a vedere un po' più il discorso del trigo, che nei primi secoli, come sappiamo, il cristianesimo diventa dalle nostre parti religione di Stato nel IV secolo, quando l'impero romano, no, per tanti motivi, lo assume più o meno decisamente con i primi imperatori come religione di Stato, e quindi diventa la cristianità. Ma fino al IV secolo il cristianesimo è stato una parte, all'inizio anche qualcosa anche di molto minoritario, no? Questo per dire che intanto non era facile incontrare dei cristiani, perché non è che ce n'erano tanti, no? E questo non dice che non c'erano altre fedi, altre, no? Però se qualcuno a un certo punto, lavorando, no, nell'ufficio, no, del municipio romano di, non so se esisteva Carico in quel tempo, no, eccetera, ma o di Amfiterra, che forse più antica, no? E allora a un certo punto diventava un certo amico di un certo Caio Sempronio, e così cominciano a diventare amici, e questo Caio Sempronio gli piace, perché è una persona che no, nel suo modo di lavorare, nel suo modo di essere, parla di qualcosa, cioè una persona aperta, una persona che cerca di vivere il suo lavoro con sobrietà, con onestà. Poi si conoscono un po' di più, si invitano a casa, e quindi conosce la famiglia, e vede che questa famiglia ha qualcosa, cioè no, c'è un'umanità che in qualche modo parla, che in qualche modo dice anche qualcosa di diverso rispetto alle fatiche, anche loro hanno le loro fatiche, non sono super nene, eccetera. E allora a un certo punto si entra un po' più in confidenza e loro dicono di essere cristiani. E uno dice, cioè? Dice, no, noi siamo un gruppo che crediamo, no, sai, alcuni di noi sono ebrei, magari questi sono noi, no? Ma che crediamo in Gesù di Nazareth. E questo qui dice, chi è questo? È un maestro, no, che è vissuto nella Palestina e che è stato un uomo che ci ha parlato di Dio, che ci ha presentato Dio, no, e che ci ha attratti, e noi vogliamo vivere secondo lui, in lui in qualche modo, no? Allora questo dice, ma potrei conoscerlo anch'io? E lui, ma se vuoi puoi venire, no? E, eccetera. Allora sto dicendo, no, in maniera un po' così teatrale, quello che era l'approccio, no, dei primi ai cristiani, a questo piccolo gruppo. Per cui alcuni di loro, vedendo questi cristiani e vedendo l'umanità, questo è interessante, no? Perché magari questo cristiano che aveva incontrato non era quello che appena l'aveva incontrato ha cominciato a riempirlo di santini, no? Di volantini, no? Gesù è la risposta, è anche, cioè, no, ma guarda, è sicuro, tutte le domande le hai, io non so neanche quali sono, ma te dico io, cioè, ho già le risposte. No, era qualcuno che semplicemente la sua vita aveva qualcosa di bene, aveva qualcosa di una speranza, e questo attraeva, e allora attraeva qualcuno, non tutti, altri dicevano, vabbè, questi sono illusi, sono dei matti, eccetera. Però qualcuno si avvicinava e chiedeva di diventare cristiano. E quindi, come sappiamo, il cammino per diventare cristiano era un cammino non immediato, c'erano alcuni anni di catecumenato e che portavano poi alla Pasqua, no? E quando uno si sentiva pronto, cioè catecumenato significava essere accompagnati dai cristiani che leggevano le scritture insieme, c'era un discernimento sulla vita, c'era un, come dire, un conoscere il Signore Gesù e voler stare dietro a Lui, no, in uno stile che diventava uno stile di discernimento anche sulla propria vita, sulle proprie zone di vita, le zone di morte, e fino ad arrivare, no, a quei 40 giorni la Quaresima, no, che diventava la preparazione immediata con dei passaggi di scrutini, no? Tra l'altro, uno di questi era poter ricevere il Padre Nostro, perché tra l'altro anche questi catecumeni, come voi sapete, cominciavano a partecipare alle Eucaristie, ma non a tutta l'Eucaristia, partecipavano alla prima fase, alle letture, e poi venivano rimandati. Questo tra l'altro sarebbe anche interessante per i bambini, che noi invece dobbiamo portarli a messa, si scocciano, no, tutta la messa. No, l'iniziazione cristiana significava anche dei passi corrispondenti a loro. I catecumeni, dopo il Vangelo, no, dopo l'omelia, venivano fuori. Ma non perché dovevano essere cacciati, perché c'era un'iniziazione. Perché l'Eucaristia, poi, e il Padre Nostro, era la preghiera dei cristiani, dei discepoli. Ma non perché era un gruppo chiuso, assolutamente, no? Ma perché c'è un voler entrare, c'è una relazione, si fa in due, no? E allora, a un certo punto, questi venivano poi, arrivava poi al battesimo, alla notte di Pasqua, come sapete c'era la grande liturgia battesimale. Nelle chiese in Oriente noi abbiamo, ancora anche da noi in Occidente, a Firenze c'è il bellissimo battistero, no? Cioè, questi edifici che erano dedicati esclusivamente al battesimo. Interessante, no? Cioè, noi nelle nostre chiese adesso si è dovuto rimettere il fonte battesimale, cioè, perché per un certo periodo, no, era una vaschetta che si portava lì e si prendeva, no, l'acqua mobile e poi si metteva via. Invece no, era per dire, no, questo momento in cui uno veniva accompagnato dalla comunità, no, da un'entrata, la comunità poi andava dall'altra parte ad attenderlo, e se era un uomo era assistito dai diaconi, se era una donna era assistita da delle diaconesse, si spogliava, non completamente nudo, ma si spogliava per poter poi entrare nella vasca. Alcune vasche erano fatte a forma di croce con dei gradini, uno pian piano entrava, il vescovo, no? E lo gli domandava, no? Rinuncia a Satana, eccetera, prima la rinuncia al male, e poi crede, credi in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e gli diceva credo, e veniva immerso. Poi usciva, credi nel Figlio suo Gesù Cristo, e lui diceva credo, veniva, e nello Spirito Santo credo. Usciva e veniva rivestito di una veste bianca, e quella vestina piccolina che voi fate, le nonne in genere fanno poi per i figli, no? Per il battesimo, che no? Piccola cosa, in realtà uno veniva rivestito, no? Ti diceva quell'uomo nuovo, quella donna nuova. E finalmente veniva accolto dalla comunità in festa, che andavano a celebrare il ringraziamento di Dio, l'Eucaristia. Allora, perché sto dicendo questo? Perché io credo che tutto il nostro cammino che faremo in questi giorni ci potrebbe aiutare a quello che poi celebreremo sabato sera, e a un certo punto il presbitero, sarò io che presidendo, no, inviterò tutta l'assemblea a rinnovare le nostre promesse battesimali. Cioè, nel senso, noi siamo stati, penso, no, battezzati tutti da piccoli, non abbiamo avuto noi, e però in qualche modo poi nella vita, se siamo qui, è perché in qualche modo più o meno il Signore Gesù ci interessa. E allora, dato che le relazioni si fanno in due, come dire, e si discelgono, perché non basta scusarsi una volta. Non basta aver scelto di essere prete per la chiesa, no, una volta, cioè le relazioni si scelgono e si discelgono, no? E anche il nostro essere cristiani di Cristo, ricordate, mi piace sempre ricordare come oggi nella lingua ebraica noi non siamo chiamati cristiani. Non serve neanche questo termine, serve più il termine Mashiach, messianici in qualche modo, ma siamo chiamati Nazareni, Nozrim. Allora, che è bello, perché dice quelli che hanno a che fare con Gesù di Nazareth. Noi siamo quelli che hanno a che fare con Gesù di Nazareth. Però ecco, questa relazione di famiglia la si deve discegliere di volere in qualche modo il Signore Gesù mi interessa, però questo non tanto a partire immediatamente da noi, certo noi lo dobbiamo volere, ma il fatto che lui ci attrae. Io penso che l'esperienza delle guardie che nel Vangelo di Giovanni vanno per prendere Gesù, mandate dai sommi sacerdoti, e tornano senza averlo preso, e i sommi sacerdoti gli dicono: ma perché non l'avete preso? E loro dicono: non abbiamo mai sentito parlare un uomo come parla costui. Perché ci fidiamo, perché proviamo a fidarci, perché con tutti i nostri dubbi stiamo qua a perdere tempo dietro a questo Signore Gesù, perché come è Lui e come parla Lui, nessuno. E sarà quello che poi anche Pietro dirà in quel momento di crisi, no? In cui tanti se ne vanno dietro Gesù, Gesù si gira verso, vedendo che anche i 12 erano un attimo lì a dire che stiamo a fare noi, e Gesù dice: volete forse andare anche voi? Pietro dice: Signore, da chi andrei? Cioè, nella serie ci abbiamo pure pensato, e tu solo hai parole di vita eterna. Non mi piace l'espressione vita eterna, perché non corrisponde neanche all'esperienza ebraica, una parola di una vita non più sconfitta dalla morte. E questo è il nostro problema. Noi amiamo la vita, Vogliamo vivere e sperimentiamo tanta morte. Allora, come dire, questa vita che Gesù vive e ci comunica, in qualche modo ci parla di qualcosa, di una vita più forte della morte, e che anche se muore non sarà per sempre. E allora come arriviamo a questo triduo, come arriviamo a questo momento centrale della nostra vita cristiana? Non, vi chiedo di non rispondere alle domande che faccio, i peccati che vi lasciamo. Ma come è andata la Quaresima? Lasciamo stare. Come arrivano i discepoli, tanto per consolarci un po', come arrivano i discepoli alla Pasqua? Noi, vedete, allora Marco ce ne parla, e nel capitolo 8, e c'è questo famoso brano, no? Vedete, versetto 27, poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo, questo famoso brano, no? Dove Gesù vuole dei feedback al suo ministero, chiede ai suoi discepoli di dire cosa la gente sta capendo di me, della mia proposta, eccetera. E allora tutti entusiasti gli dicono che Giovanni Battista, Elia, altri uno dei profeti. Pensate, loro lo dicono in maniera, no, importante, perché Giovanni Battista era stato, no, Elia è il principale dei profeti. E allo stesso tempo questa risposta entusiasta, immediatamente, in prima battuta, come dire, nella coscienza di Gesù ha avuto sicuramente delle risonanze non tutte belle, nel senso che anche se le scritture non ce lo dicono, ma la letteratura devozionale che c'era a quel tempo aveva scritto le vite dei profeti, e queste vite dei profeti che noi non abbiamo nelle scritture, perché Isaia, come muore Isaia? Boh, tra l'altro ce ne sono di più di Isaia, nell'unico Isaia. Geremia, come muore Geremia? Non c'è scritto, no? E anche gli altri profeti non abbiamo delle... Però queste letterature devozionali avevano riempito i vuoti. Allora la cosa che tornava sempre è che tutti i profeti morivano ammazzati. Allora, anche nella coscienza di Gesù, no, questa risonanza parla di qualcosa. E comunque uno che porta la parola di Dio. Poi c'è il dialogo con Pietro, e vedete, e quando poi Pietro gli dice tu sei il Cristo, versetto 29, vedete, e cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Cioè, no, Pietro ha appena detto tu sei il Messia, colui che stiamo aspettando. L'attesa, Israele sempre più aveva coltivato, sentito nel cuore, no? Il desiderio e l'attesa che Dio venisse a regnare, cioè le esperienze monarchiche si erano concluse drammaticamente intorno al VI secolo con la distruzione di Gerusalemme, e tutti i re, e più chi meno, erano stati dei disastri. Uno degli ultimi, Giosia, il ricordo è un po' migliore, cioè, no? Ma la cosa è andata che lui è molto giovane, e quindi uno dice non ha avuto il tempo, e per cui il grido dei profeti era Dio regni, perché i nostri re sono un disastro, cioè vieni tu Signore. E sempre più questa attesa era stata così pensata col fatto che Dio sarebbe intervenuto attraverso un suo Messia, un inviato. Pensate che il ritorno dall'esilio di Babilonia, Isaia chiama Messia Ciro il Grande. Ciro il Grande, fra l'altro, non credeva neanche nel Dio di Israele, cioè era un imperatore che per motivi di potenza, aveva distrutto l'impero babilonese e aveva fatto un'altra politica rispetto ai babilonesi, cioè quella di lasciare andare le popolazioni che erano state deportate, di ritornare chi voleva alle loro terre. Isaia lo chiama Mashiach, cioè come dire, Isaia sapeva benissimo che lui non era neanche credente, no? Ma come dire, Dio opera nelle nostre storie, che sono storie di potenza, che insomma Dio opera, non ci abbandona, e porta avanti la sua opera di redenzione e di salvezza. Per cui Ciro, al di là che non l'ha mai saputo, ma è stato strumento di Dio. E allora a un certo punto questo intervento sarà pieno, no? Il Messia che verrà veramente a rendere questa terra regno di Dio. E allora Pietro dice a Gesù: tu sei il Messia. Soltanto che Gesù comincia a dire: Pietro, hai capito? Beato te, non gli dice bravo, gli dice beato te, no? E quindi in un altro Vangelo, non qui in Marco, e sappiate che il figlio dell'uomo sarà appunto, dovrà soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi. Attenzione, qui se noi dovessimo fare un'attualizzazione, sarebbe che il figlio dell'uomo dovrà molto soffrire a opera dei nostri presbiteri, dei nostri vescovi, cioè non sta dicendo dei nostri nemici, ma delle proprie autorità. Ricordate che anche i discepoli di Emmaus, a Gesù che non hanno riconosciuto, quando gli raccontano com'è andato, noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, ma i nostri capi, non dice i romani, non dice il clero corrotto, dice i nostri capi. Allora questa cosa che dovrà soffrire, ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Che significa? Ma invece che soffrire, questo lo sappiamo, lì ne abbiamo esperienza. E vedete, e Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Vedete, l'Evangelista ci dice che Gesù parla apertamente. Pietro, che nella sua intenzione sicuramente è quella di, come dire, correggere il maestro in camera caritatis, no? Cioè, sai, non puoi fare la figura di Pietro, dice il maestro è giovane, cioè ha detto una cazzata, e cioè, io che ho un'esperienza, cioè, no, lo devo correggere, cioè, però non voglio farlo apertamente come faceva Gesù, no? Ma per non fargli fare una brutta figura, fargli perdere autorità, no? Cioè. Per cui lo chiama in disparte, lo prende in disparte e si mise a rimproverarlo. Gli altri Vangeli ci dicono che anche le parole, cioè ci dice Dio te ne scappi, non t'accadrà mai, non t'accadrà mai. Vedete, no? Cioè il fatto che cosa Pietro non accetta? Che questa opera di Dio, come dire, si realizzi in una vita umana segnata dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra, e soprattutto che la patisca, perché che la vita umana sia segnata dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla morte lo sappiamo, però noi vogliamo un supereroe, cioè di uno che viene qui a salvare con le nostre stesse forze, che ce ne facciamo? Cioè, noi vogliamo un uomo ragno, noi vogliamo un Superman, noi vogliamo qualcuno che non faccia miracoli, cioè, ma di uno che invece viene e si fa uno di noi e che non aggiunga niente alle nostre potenze, alle nostre, cioè, voglio dire, cioè, allora stavamo bene da soli, no? No, tu devi essere uno che non ci faccia morire, tu devi essere uno che non ci faccia soffrire. Tu devi essere uno che ci risolva i problemi di lavoro, che ci faccia, no, ci faccia i miracoli, ci risolva i problemi. Cioè, se tu vieni a farti uno di noi e ci lasci con le nostre beghe, allora. Vedete, noi vorremmo questo Dio tante volte. Noi vorremmo questo Dio. Il Dio. Oggi si parla, soprattutto nei paesi del nord Europa, di questo ritorno al sacro. Sapete che fra i giovani, in molti paesi, cioè sta ritornando questa cosa della messa in latino, di questo sacro quasi magico, questa... proprio il contrario del Vangelo, no? Di un Dio che si imbarcava, di un Dio, perché se uno come lui, che no. E allora, ma egli voltatosi e guardando i suoi discepoli, cioè questo Gesù è un po' un rompi, perché vedete, Pietro era stato educato, aveva parlato in disparte, lui si volta e parla, guardando i discepoli davanti a tutti, e si mise, rimproverò Pietro, vedete, tra l'altro è interessante, no? Perché Pietro lo rimprovera e Gesù lo rimprovera. E gli dice, va dietro a me Satan. Satan non sta dicendo demone, sta dicendo nemico. Nemico, dietro. E fra l'altro, vedete, dietro è il luogo del discepolo. Il discepolo sta dietro al maestro, non sta davanti. E come Dio è, non lo diciamo noi. Come Dio è, non lo diciamo. Vedete, questo è il problema tante volte anche nelle relazioni, no? Che noi vorremmo che gli altri fossero come li vorremmo. E poi, no, anche i figli vengono da voi, ma sono altro da voi. Dice, l'ho fatto io. No. E magari non corrisponde a come, no, io vorrei che fosse, no? Io che ho un'esperienza, ho vissuto, che so le cose, no? E vorrei non che non facessero gli errori che ho fatto io, per esempio, no? Perché io l'ho imparato. No, è così anche con Dio. Dio non è come noi vogliamo. Dio è Dio. E come Dio è, lo mostra Gesù. Dicendo, guardate, che il Messia, che voi avete capito che... Cioè, questo modo finalmente in cui Dio viene a regnare è il modo che io vi nato. E allora... questo, per cui questo inizio di preparazione va male. Nel capitolo successivo dice, dice più avanti, più avanti, più avanti, vediamo se lo trovo, dice versetto 30, partiti di là attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse, insegnava infatti ai suoi discepoli, diceva: il figlio dell'uomo viene consegnato alle mani degli uomini e lo uccideranno, e una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole, avevano timore di interrogarlo. Vedete, Gesù continua a insegnare ai suoi discepoli, guardate, il figlio dell'uomo, come sapete il modo con cui Gesù nei sinottici si definisce di più, no? Il figlio dell'uomo, che significa uomo, semplicemente uomo, e che allo stesso tempo ricorda quel figlio dell'uomo che nel libro di Daniele verrà sulle nubi del cielo. È un termine che rimanda, da un'altra parte, no? Semplicemente uomo, che lo prenderanno, uccideranno, e una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. Ed essi non capivano, vedete, non capivano queste parole. Giunsero a Cafarno e quando fu in casa chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Questi insegnamenti venivano dati molte volte in cammino. Il maestro camminava davanti e parlava, i discepoli qualche passo indietro seguivano, ascoltavano il maestro e parlavano dietro al maestro, cioè domandavano. Lì nessuno domandava, e allora arrivati lì è Gesù che li interroga dicendo, perché ha sentito che non domandavano, però parlavano tra loro. Per cui Gesù sente qualcosa e dice: di che cosa stavate discutendo lungo la strada? Ed essi tacevano. Pensate come i vostri figli, no? Quando stanno facendo qualche marachella, Gesù dice: allora che cosa stai facendo? No? E per strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Interessante, no? È sempre bello, no? Cioè, chi è meglio? L'Azione Cattolica, gli scout, no? I neocatecumenali, cioè... No, interessante, noi siamo la via, no? Gli altri sono la via facile, no? Cioè, c'è sempre questo fatto che è più forte di noi, che noi per affermare noi stessi abbiamo bisogno di altri che stiano sotto. Non ci avete mai pensato? sono arrivato primo, quanti eravate? No, sono arrivato prima, quanti? 3.000, caspita, no, sai quando ti dice, hai fatto il concorso, è arrivato quindicesimo, no, 10.000, dice, cazzo, no. Non devo dire parolacce. No, più la gente ti sta sotto e più ti senti più grande, più forte di noi. Dobbiamo mettere sempre i fili in testa a qualcuno. E allora pensate, subito dopo che Gesù stava tentando di nuovo di riguardare il figlio dell'uomo, quello che voi avete riconosciuto il Messia, a questa strada. E allora vedete, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse: che bello questo Gesù che dice facendo. Molto bella questa scena, in cui sì, c'è altra gente intorno a loro. Anche in questa casa dove stanno ci sono dei bambini. Per cui c'è un bambino che va lì, lui l'abbraccia, si mette in mezzo, fa vedere, i discepoli vogliono essere grandi. E dice: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, no, scusate, chiamò i 12, quelli dopo, chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E poi lo fa vedere attraverso il bambino. Ecco, no, e questo altro modo, terza volta, e come sapete nella Bibbia dire terza volta è compimento, cioè tre volte, e la terza volta Gesù di nuovo e dice: mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Vedete, no? Che distanza sempre più c'è tra i discepoli che non capiscono, anzi addirittura adesso rispetto a questo Gesù che sta andando a Gerusalemme, è deciso di andare a Gerusalemme, no? E i discepoli cominciano ad avere paura, c'è una distanza sempre più tra il maestro e loro, c'è una distanza tra Gesù e noi, c'è una distanza. Quello che Gesù è e ci chiama a vivere dietro di lui, noi misuriamo una distanza, una fatica, uno sgomento addirittura, no? Vedete, però lui rimane con i discepoli, rimane con i discepoli. I discepoli fanno fatica, ma lui rimane con i discepoli. In questa relazione Gesù li ha chiamati, loro hanno scelto di andare dietro di lui. Chi tiene? È lui. Loro sì, ci stanno dietro, ma con paura, con sgomento, non capendo, parlando di cose che vanno proprio nella linea contraria a quello. Ma Gesù li tiene con sé. Li tiene con sé. Noi in quello potremo arrivare sabato sera se avremo sperimentato e contemplato di nuovo un amore di Dio per noi che c'è sempre. E non verrà mai meno. E neanche la morte potrà far venir meno l'amore che Dio ha per noi. Se noi l'avremo un po' sperimentato di nuovo, sabato sera potremo dire con più forza e coscienza: credo. E allora lui, presi di nuovo in disparte, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme. E il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e gli scribi, lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno e dopo tre giorni risorgerà. Vedete come aumenta qualcosa il Signore Gesù per cercare di aiutare a capire quello che dice. A lui gli accadrà, a lui gli accadrà. No. Attenzione, e ricordate che questo gli accade, gli accadrà, non perché lo vuole lui. Non perché lo vuole. Il Signore della vita non cerca la morte. Non è come quei temerari, no, che vanno a sfidare la morte in qualche modo cercandola. No, 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 Gesù voleva vivere, amava la vita. Che cosa Gesù vuole? Continuare a volerci bene e a darci un Dio che ci ama volendo liberarci dalla morte. Vedete, lui non è quell'amore che nasconde tutto, no? Dice, vabbè,
okay, ci vogliamo bene, ci vogliamo bene.
No, lui, perché ci ama, ci dice qual è la morte. Ma perché con lui possiamo tirarci fuori. Vedete, dato che molti uomini, tutti quanti, in qualche modo, amiamo più le tenebre che la luce, amiamo più l'inganno, la menzogna, il potere, no, eccetera, che allora uno che fa così bisogna farlo fuori. E Gesù se ne rende conto e dice, ok, voi volete farmi fuori, io vi amo lo stesso. E ve lo narro perché vi parlo di un padre buono, facendomi fratello di tutti, anche di quelli che mi ammazzeranno, vedendomi incontro fino alla fine, non fuggendo da quest'amore che osa sfidare la morte. Perché poi il potere dell'uomo su che cosa si basa? Sulla paura della morte. Su che cosa le grandi organizzazioni malavitose, cioè sul fatto che ti ammazzi. Tu non ti ammazzi. Ecco, allora lui dice, un amore che dice, guarda, tu mi puoi anche ammazzare, io continuo ad amare. E allora gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli, maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Gli disse loro, che cosa volete che io faccia per voi? Risposero, concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. È paradossale, no? Cioè, veramente paradossale questa non comprensione da parte dei discepoli che di fronte a Gesù, che gli sta parlando di un certo tipo di regno, di Messia, questi non capiscono e arrivano a dirgli, guarda, concedici, no? Che nella tua gloria, ecco, nel tuo regno, nel tuo essere, eccetera, possiamo stare più vicini a te, no? In questa gloria, in questo potere, no? Cioè, e quindi non scandalizziamoci del fatto che uno dice in Vaticano ci sono, no, tanti scandali e tante persone che pure sono lì e che magari a volte sono cardinali, che più che credere in Gesù Cristo credono nel Dio denaro, nel Dio potere, eccetera eccetera, no. Cioè, si può essere vicini almeno esteriormente ed essere, no, con questa visione di una gloria che appunto è, no, una logica diversa da quella di Gesù. Questo è già nei 12, cioè che la Chiesa sia santa e puttana lo dice Sant'Ambrogio, è già nei 12, cioè quindi da una parte ci deve addolorare, non è qualcosa che dice, vabbè, no, ci deve addolorare, perché la nostra famiglia, qualcuno di noi che viene meno, e qualcuno di noi. E sentendo che anch'io non ne sono tutto esente dal fascino di certe dinamiche, no? Di potere, eccetera. E questo c'è nei 12. E qual è la cosa straordinaria di questo brano? Che non, io credo quello che noi tutti avremmo fatto, cioè se noi avessimo tirato su dei ragazzi cercando di insegnarli, di educarli, eccetera, eccetera, per molti anni, e alla fine qualcuno di questi, poi verso la fine quando dobbiamo andare via, no, quindi pensiamo che siamo ormai sono arrivati, qualcuno di questi ci viene a dire sta cosa, io gli avrei detto, sentite, la colpa è mia. Perché vi ho scelto io, per cui alla fine me la posso prendere solo con me stesso, per cui vabbè. Però non vi voglio vedere più. Cioè, sparite oggi stesso, fate le valigie, andate dove volete, ma io le vostre facce, no? ho fallito. Cioè, io direi così, no? Però ecco, grazie a Dio non sono Gesù, e grazie a Dio Gesù che ha per me. Che di fronte a tutto questo qui non gli calci il culo, ma gli dice,
dice appunto: voi non sapete quello che chiedete.
Tanto gli parla, glielo dice, eh? Vedete, si mette a parlare con lui. Voi non sapete.
Dice: potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? E loro così dicono: forse lo siamo, come no? Cioè, ancora peggio, no? Cioè, questi qua sono proprio di goccio, no? Cioè, questi proprio, cioè, lo possiamo, proprio tutto nonchalance, no? E Gesù dice: no, dice, il calice che io bevo, anche voi lo berrete, nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati, non capite? Però vedrete che quello che succederà a me in qualche modo coinvolgerà anche voi. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Vedremo chi saranno questi che poi a cui sarà concesso di stare alla destra o alla sinistra. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni, giustamente, cioè gli altri cominciano a dire: oh, qua siamo tutti insieme e c'è qualcuno che non sta lavorando per farci le scarpe, no? Come tutti quanti insieme, belli belli amici, amici, e poi qualcuno si fa la strada sua, no? Per cui a indignarsi, indignarsi. E allora Gesù li chiamò a sé, disse loro: vedete, no, questo amore di Dio che è per sempre, no? Cioè, nel senso che poi Gesù in certi momenti si arrabbia anche con i suoi discepoli, no? Ma non li molla, continua a parlare, continua a parlare, come continua a parlare a lui, no? Continua in qualche modo attraverso la sua parola a cercare di parlare al nostro cuore. E quindi a dirgli: voi sapete che coloro che sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di essi e i loro capi li opprimono. Vedete, questo è il nostro mondo, questa è la dinamica di uomini e donne che a un certo punto diventano capi di nazioni e dominano e opprimono. Bene, tra voi non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Pensate, no? Cioè, forse questo era quello che quel Caio Sempronio aveva un po' visto, un po', almeno in quel gruppetto di cristiani, no? Un'umanità diversa, dove si esce almeno un po' dalla logica del potere e si impara a vivere nel servizio reciproco, nell'attenzione al bisogno dell'altro, no? Nel lavarsi i piedi gli uni con gli altri. Cioè, questo ha toccato quel Caio Sempronio che poi è diventato cristiano, no? Un qualcosa che non è come normalmente è, un miracolo. Gente va in giro per il mondo a cercare miracoli, anche cristiani, no? Di soli che si oscurano, certo, sono guardi 5 minuti, poi qualcosa si oscura, e di, no, di cose, di profumo di rose che tu entri, non ci sono le rose, non lo so, c'è, cioè, di qualcosa di straordinario, gente, ma in cerca di questi che sono i miracoli. E invece Gesù sta parlando di un miracolo che accade in un'umanità che non è come uno pensa che dovrebbe essere, cioè i lupi contro lupi, non ci sono anche degli agnelli che vengono mangiati, no? Cioè, tu sperimenti, incontri dei cristiani che non è così. Dici: ma come è possibile? E questo è possibile perché il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e per dare la propria vita in riscatto per molti. Questo è Dio. Questo attraverso, questo è il suo volto, uno che non è venuto per farsi servire, ma per servire e per dare la propria vita in riscatto per molti. Una gratuità dell'amore. Allora, il racconto della passione in Marco comincia con due cene, con due cene. Fra l'altro, sapete, in Marco il centro del Vangelo è il racconto della passione, capitoli 14, 15 e 16, tanto che il Marco, comunemente oggi l'ipotesi è che sia il Vangelo più antico, il
quelli che abbiamo, e che all'inizio fosse, come dire, questi capitoli, l'annuncio del Kerygma, no, il nucleo dell'annuncio cristiano era legato appunto alla passione, morte e risurrezione di Gesù, al quale poi si è sentito di aggiungere una lunga introduzione, cioè i capitoli che sono prima, dall'1 al 13. Fra l'altro sapete che, almeno l'ipotesi, sempre più, quando dico queste cose, dico l'ipotesi al momento più accettata, è che Marco sia il Vangelo dei Catecumeni, scritto per la comunità a Roma, per la comunità cristiana di Roma, ed era il Vangelo che si metteva in mano ai catecumeni. Per quello allora anche per noi che siamo chiamati in qualche modo, no, a rinnovare il nostro battesimo, allora in qualche modo ci interessa in maniera più diretta. E allora è interessante che questo racconto si apre con due scene. Qui gli antropologi potrebbero parlarci dell'importanza culturale, no, profonda del mangiare insieme, come segno di comunione, o almeno come, ecco, quello che dovrebbe essere, no? E allora è interessante che ci sono queste due scene, tutte e due con delle note tristi, tutte e due delle note tristi. Cioè, e questo mistero di Dio che viene a mangiare con noi, a condividere, mangiare con noi e condividere la vita, in questo mondo segnato da che cosa? Qui lo dice, lo dicono le due, le cornici, in tutte le persone, le faccio vedere in tutte e due le cene. Cioè, la prima cena è l'unzione di Betania, in contesto di una cena, la seconda è l'ultima cena. E anche qui c'è una cornice di tristezza. La prima, perché vedete, mancavano due giorni alla Pasqua, e gli azimi e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano in modo di catturarlo con inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta di popolo. E notate, versetto 10: allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. L'altra cornice dell'ultima cena, vedete, è questa, no? Che venuta la sera, versetto 17, gli arrivò con i dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità uno di voi, vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà, no? E fa riferimento a Giuda. Alla fine dice, dice: dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati. Viene fuori Pietro e Gesù gli dice: proprio tu, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Per cui l'ultima cena è corniciata, se si può dire così, dal tradimento di Giuda e dal rinnegamento di Pietro. Che bello, eh? Cioè, l'inizio c'è il, ecco, questa festa della Pasqua, no? Grande, importante, la festa principale. Pensate che Gerusalemme si riempiva così tanto che, dato che la gente non ci stava dentro la città, e allora si creavano degli accampamenti con delle tende fuori dalla città, e i sacerdoti, il sommo sacerdote faceva, come dire, dava, dato che bisognava mangiare la Pasqua dentro le mura, perché si potesse mangiare la Pasqua dell'agnello, e la gente non ci stava, allora in qualche modo il sommo sacerdote diceva: le mura sono fino a dove arrivano le tende, sapete, i preti possono sempre dare, allora dice: le mura sono, no, perché siamo là. E quindi questa festa fondamentale, importante, questi capi dei sacerdoti, gli scrivi, che quei capi di stagione avrebbero presenziato. E pensate che il sommo sacerdote avrebbe messo delle vesti così belle che creavano un impatto è sulla gente, perché sapete che la gente poi ha bisogno di simboli, no? Di queste, cioè, queste cose bellissime, liturgiche, eccetera, no? Di cui certi poi gli piacciono, no? Certi preti gli piacciono proprio mettersi queste cose, magari d'oro, di camate, tutto quanto, no? Poi per essere ancora più alti si mettono poi dei cappelli, alcuni, no? Portano proprio fino a, cioè, hanno. Allora, pensate che questa veste del sommo sacerdote doveva avere un impatto così forte che al tempo di Gesù la veste era in mano dei romani, cioè i romani la tenevano e la davano per la liturgia e se la riprendevano, perché sapevano il carattere simbolico di quelle vesti, no? Per cui come di potere, no? Cioè una volta che il sommo sacerdote aveva messo quella cosa e magari diceva rivogliamoci domani, certo dice no, domani se la tenevano loro, quindi tutto questo, come dire, armamentario religioso simbolico di persone che sono dentro questo e che poi parlano di come fare fuori un uomo scomodo, di come catturare e uccidere. Ci avevano provato in altri modi, ricordate, ci avevano provato a un certo punto, perché dato che sto Gesù, no? Cioè che era un uomo libero, non come dire, sapete, non i poteri, ha bisogno di avere le persone sulle quali sanno che possono contare, no? Che sono persone mie, una persona mia. Le persone libere danno fastidio e vanno fatte fuori. Ci avevano provato prima anche a screditarlo davanti alla gente senza necessariamente ucciderlo, dicendo dobbiamo trovare un modo, no? Cioè lui che parla così, di metterlo con le spalle a muro. Troviamo qualcosa della legge che è chiara, la dottrina chiara di cui vi dicevo, rispetto alla quale diciamo Gesù, tu, Mosè ci dice così, quindi chiaro. Tu che dici? Allora si dicono, vabbè, ma che caso dobbiamo trovare? C'è, diciamo, una adultera, no? Allora si saranno detti, conoscete qualche adultera? E sai, cioè, e qualcuno avrebbe detto, sì, io la conosco. Sapete chi? La moglie di quel commerciante lì di tappeti, no? Quella, quando quello, il lunedì e martedì se ne va, no? L'idraulico, no? Cioè, viene a casa, è questo, e il commerciante non lo sa, ma c'ha delle belle cose. Sì, allora noi lunedì martedì possiamo andare a peccare, sì, sicuro, quando guarda sono io, quando vanno, cioè, tutta la gente lo sa, no? E allora è chiaro, perché dato che il Levitico dice che l'uomo e la donna che sono sorpresi in flagrante adulterio devono essere lapidati, allora ti portiamo da Gesù e diciamo, Gesù, la legge dice questo, ti portiamo il caso la lettera, tu che dici? Allora o Gesù deve dire, vabbè, è la legge, no, la legge no. Ma se prova a dire, no, dove te? Allora si contro la legge. Si contro la legge. Vedete, architettato bene. Io mi domando, questa riunione in cui hanno stabilito la cosa, l'hanno fatta prima o dopo i vespri? Cioè, hanno prima celebrato, fatto l'Eucaristia e poi si sono riuniti per far fuori Gesù o magari prima? Pensate, persone, no? Che celebrano tranquillamente, cioè, e poi tramano per far fuori la gente. Per cui quando poi la portano da Gesù, è interessante che di fronte a questo allora la portano, fra l'altro notate la solidarietà maschile, no? Perché l'uomo c'è, l'uomo non c'è. No, cioè solidarietà maschile. Sì, anche perché anche i sommi sacerdoti che sono vabbè, però di nascosto poi. E anche di fronte a questo, no, come sappiamo, Gesù non gli risponde, ma si china e si mette a scrivere. Ed è molto bello perché in questo gesto, ricordate che Gesù parla con le parole e con i gesti. Cioè, come per dire, guardate che per guardare quella donna, che non è un caso, per loro è un caso, no? Bisogna mettersi dal basso, bisogna chinarsi, toccare la terra,
l'humus. Si possono guardare i casini degli altri essendo molto coscienti dei nostri. Solo così puoi guardare i casini degli altri. Perché se invece guardi dall'alto, non hai la giusta prospettiva. Perché tu non sei l'altro. E allora Gesù, vedete, che gli vuol bene a quelli che dicono cose di stronzi, cioè gli vuol bene, no? Vuol bene anche a loro, pensa questo. Gesù vuol bene anche ai capi dei sacerdoti, agli scritti dei farisei che vogliono ammazzare, lui gli vuol bene e vuole parlargli, per cui si abbassa, tocca la terra, no? E gli manda un messaggio che loro non capiscono. Perché nella loro sicurezza e nella loro tracotanza insistevano per lui, perché lui rispondesse come loro avevano pensato. E Gesù allora alzatosi dice: chi di voi è senza peccato? Chi di voi ha una vita che almeno nel cuore non ha mai tradito? Fosse solo nel cuore, non ha mai tradito. Guardate, tra l'altro l'unico che poteva scagliare la pietra era lui, e non lo fa. Allora, questa è la dinamica del mondo, e che giudica, cerca di catturare con inganno. Persone che hanno una visione religiosa, Dio, questa Dio, sanno bene chi è Dio, sanno bene cosa sono gli altri, sanno bene dove devono stare i peccatori, no? E che poi, rispetto a Giuda che va a tradire, si danno del denaro e si rallegrano, dice appunto il testo, no? Cioè, e quelli si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, altro grande Dio del nostro mondo, no? Il denaro. Che potere, che ci si rallegra perché appunto si ha sulla morte degli altri. E allora questa cena a Betania, posso andare ancora avanti? Io sono, facciamo un attimo di pausa? No?
No, finisco.
Finisco poi. E, scusate un attimo.
Non finisce, se no, ma sbrigati.
Sì. Finisco allora altri 10 minuti e finisco. Allora dicevo, ecco questo Betania. E Betania oggi è anche a quel tempo, ma vuol dire è 2 chilometri a piedi da Gerusalemme. Dalla città vecchia, io prima che adesso c'è il muro e quindi è più difficile, non, si può andare, ma c'è il muro, tra l'altro è una zona che è un casino, perché piccola parentesi di attualità, diciamo, gli accordi che erano stati fatti e che purtroppo per molti versi sono sepolti tra i palestinesi e gli israeliani hanno fatto sorgere questi territori, no? Che con l'autonomia con diverse fasce, cioè la fascia A, la fascia B e la fascia C. La fascia A sono quei territori dove l'autonomia palestinese ha il controllo della polizia, per chi di voi è stato interessante, a Gerico per esempio, no? Betlemme, però sono sotto l'occupazione israeliana, ma l'esercito non entra se non quando ci sono casini, eccetera. Poi c'è la fascia B, dove l'autonomia amministrativa dovrebbe essere, ma ci sono i militari israeliani, e la fascia C erano quelle parti dove in seguito si sarebbero messi d'accordo. Non si sono messi d'accordo, per cui a Betania, che è un grosso centro, eccetera, non si sa chi comanda, non c'è polizia, non c'è un grande esempio. E vabbè, piccola parentesi, al tempo di Gesù era un villaggio e dove c'era questa, dove sappiamo che i Vangeli c'erano degli amici di Gesù, dove Gesù stava con loro, Maria, Lazzaro, e qui si parla di Simone il lebroso. Non abbiamo altri elementi per identificare quest'uomo se non che
con molta indicazione, era lebroso. Se non fosse stato, non poteva vivere in casa, non accorto. Probabilmente guarito da Gesù, no? Che dà una festa. Tra l'altro siamo lì a poco a, no? Ma sapete, come molto spesso succede, noi gli uomini e le donne, quando le cose stanno per precipitare, non le vogliamo vedere. Non le vogliamo vedere. No. L'Europa, prima della Seconda Guerra Mondiale, no, viveva dei momenti, e da lì a poco sarebbe, no, stato un disastro. No? E i discepoli, come sappiamo, non vogliono capire. Non vogliono capire. Una donna però capisce. Una donna capisce. È una donna che coglie che quel momento è l'ultimo, in cui attraverso un gesto, senza parole, non ci sono parole tra questa donna e Gesù, si capiscono con il gesto. È l'ultimo momento in cui questa donna sente di voler dire al suo maestro, tu mi hai dato tutto, io ti do tutto. E lo fa attraverso un gesto eccessivo, eccessivo, no? Quello che poi viene detto di questi, di uno che dirà in maniera giudicante, di dire è uno spreco, si permette di giudicare, no? E dire questa cosa qui è uno spreco perché sono 300 denari, 20.000 euro, perché è lo stipendio annuale, perché un denaro al giorno era lo stipendio di un operaio, quindi togliete le feste, più o meno ci siamo, no? Allora non so, un operaio 20.000 euro, diciamo, e che vengono così sprecati, perché tra l'altro immaginate questa quantità di profumo quanto tempo sarebbe potuta durare, no? E che invece, cioè, già noi penso quando ci regalano, no, delle creme, un profumo, qualcosa di costoso, e lo speriamo un po', è uscito troppo, no? Cioè, perché costa 150 euro, non lo so, no? Qui 20.000 euro, oh, dai, ma com'è? E vedete questa donna che rimane anonima, no, per qualcuno è quella prostituta, no? Il discorso del profumo fa fare questo, no? Luca 7, che in quel contesto di un altro Simone, cioè stavolta un fariseo, no? Era andata perché le avevano parlato di Gesù. Perché era andata? Udito che Gesù era in casa di Simone, udito, qualcuno le deve aver parlato di Gesù, e appunto cosa deve aver detto? Non sappiamo fino in fondo, ma a me piace pensare, cioè, a qualcosa che deve aver mosso quella donna, no? A usare un gesto, cioè lei è una puttana conosciuta da tutti, no? Gli uomini la conoscono biblicamente, le donne, no? Perché la odiano, eccetera. Quindi di avere il coraggio di mettere mai, poi mai andare nella casa, no? Della famiglia più importante della parrocchia, del paese, eccetera, stimata, onorata, quella che ha le processioni sempre in prima fila, eccetera, eccetera, osare andare lì, no? Perché lì c'è Gesù. E ecco, e a me piace pensare che quello che le hanno detto è il fatto di dire: guarda, lui è diverso. È diverso. Non è come gli altri. Questo deve aver mosso in lei, no, dal suo inferno, fatto dire: c'è forse qualcuno che anche a me, no, può accogliere. Cioè, c'è forse qualcuno che ha un cuore così grande da contenere il mio inferno, da accogliere il mio inferno, il mio casino. Che ne sappiamo poi di questa donna? È diventata prostituta per povertà, diventata prostituta, perché come accade oggi purtroppo alcune anche giovani, no? Giovani maschile femminili, vai con uno a 32.000 euro per una notte o per qualche ora, con qualche potente che ti dà 2.000 euro, no? E con quei 2.000 euro ti compri quello che mai avresti potuto comprarti, no? Lo fai 5 volte su 10.000 euro al mese, no? Ma poi, cioè, voglio dire che uno che accoglia tutte le cose. Prima di tutto, e fondamentalmente, che non mi faccia la morale e che non mi giudichi su cose che in fondo soggiungono non vanno. E non sembra solo a indicarmi come devo comportarmi, no? Allora questa donna dice: sarà possibile, lo troverò uno così? Il fatto è che lo trova. Il fatto è che lo trova. E lo trova. Uno che lo fa pagando per quel gesto, perché Simone il fariseo lo giudica, e attenzione, lo giudica Simone il fariseo, lo giudicano anche tutti, lo giudicano le donne che dicono: che delusione, no? Noi ci aspettavamo che Gesù a questa qui dicesse di tutto, e questo non la manda via. E Simone il fariseo che gli dice, che pensa dentro di sé, se costui fosse un uomo di Dio saprebbe chi è e che genere di donna, cioè saprebbe, come ogni uomo di Dio secondo lui, no? Saprebbe, la riconoscerebbe nel suo peccato, chi è questa qui, una puttana, che genere di donna, e saprebbe come la potrà. E allora questa Gesù, appunto, per accogliere questa donna, già muore per lei. Cioè, l'amore del Signore ha un prezzo che Gesù non paga. Ha delle conseguenze, lei. Che Gesù non paga. La sua solitudine. Il non essere capito. Pensate, quando Martini si trovò nel... cioè, accolse le armi dei brigatisti, ricordate che a un certo punto i brigatisti consegnarono le armi nell'episcopio di Milano. Martini fu criticatissimo dai suoi colleghi vescovi, e lui l'unica cosa che disse: se non sapete, a me sembra il Vangelo, ci parli di questo. Martini è stato giudicato la gran parte. Pensate che al suo funerale non c'è stato nessun rappresentante ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Per molti versi Martini è stato un prete con cui parlavo, era stato appena eletto Bergoglio. E io gli dico, lui mi dice: ah, ecco un gesuita, no? Gli dico: sì, guarda, è il primo gesuita della storia. Gli dico: guarda, stava per essere eletto quando fu eletto Benedetto, sapete che l'altro che sì era Martini, però gli dicevo che lui, Martini stesso, che cominciava, aveva il Parkinson, lui stesso disse: non sono nelle condizioni, no? E lui mi fa, dice: ah sì, ah, perché anch'io, dice, come altri, ho sentito anche molti di Milano che dicevano che all'inizio erano contenti che poteva essere Martini, ma vedendo poi Martini degli ultimi tempi, dicono: meno male che non è stato lui il Papa. E io gli ho risposto soltanto: guarda, che per me Martini è un profeta. E la discussione è finita lì. Allora, se tu vedete, no? Porta su di sé le conseguenze di un amore che sconvolge e viene rifiutato, ma lui non viene meno. E allora, ecco, no? Vedete, anche qui non lo capiscono, molti di questi sono i discepoli che dicono: uno spreco, quanto bene si poteva fare con 20.000 euro, no? Penso anche alla cooperativa di Claudio, quanto
potrebbe essere aiutata anche, no? Non basterebbe, ma un aiuto per dire, no? E allora erano infuriati contro di lei, naturalmente, no? E allora vedete, Gesù anche qui, rispetto a coloro che erano infuriati, gli parla. Vedete, Gesù ci vuol bene, perché ci parla. Continua a parlarci. E appunto, i poveri li avete sempre, i poveri diventano molte volte l'ideologia, no? La scusa per... Ella ha fatto ciò che nel suo potere ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Vedete, è un gesto che Gesù non fa lui, non aveva previsto lui, ma è un gesto che Gesù accoglie e che dice: in verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, il ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Cioè, questo gesto riassume il Vangelo. Il gesto di questa donna che parla di resurrezione, perché lei unge un vivo. I cadaveri venivano unti, no? Preparati, eccetera. Lei dice, lei ha unto di anticipo, ha unto un vivo, cioè questo gesto parla di vittoria sulla morte. Un amore eccessivo. E allora questo gesto è un gesto. Questo gesto già riassume tutto. Riassume la mia vita, riassume quello che io voglio dire. Allora, noi lasciamo con... ecco, adesso Monica, Flavio qui vi avrà preparato un... ancora meglio loro, anche con... lasciamo l'inizio e con un'immagine.
Sì, abbiamo deciso, quando Franco finisce, di sistemare qua un tappeto con una candela e l'icona, e questo luogo diventa anche uno spazio per la preghiera. E quindi rimane poi un clima poi di silenzio, la porta di sotto si può chiudere e quindi lo riadattiamo in questo modo qua, mettendo ecco l'icona, ecco, okay. L'icona, e possiamo mettere, sì, il tappeto quello, adesso la candela.